C'è ancora domani è il primo film scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, volto notissimo del cinema, del teatro e della TV italiana, che per la prima volta si cimenta in un genere nuovo per lei. Il dramma storico.
Una scelta audace se pensiamo che l'attrice deve la sua carriera alla sua verve comica e alle sue imitazioni, ma una scelta che si è rivelata vincente sia per il tema trattato, sia per le scelte innovative di regia, sia perché la regista è riuscita a non cadere nella classica rappresentazione del dramma, ma ha inserito anche scene più grottesche che portano alla risata.
In questo episodio vi parliamo del suo film C'è ancora domani, campione di incassi in Italia, e di Paola Cortellesi. Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
Ma chi è Paola Cortellesi? Nasce a Roma e inizia prestissimo in TV con ruoli minori come corista e cantante. Frequenta il liceo scientifico e si iscrive poi a recitazione alla Scuola del Teatro Blu di Roma, diretta da Beatrice Bracco. Dopo alcuni anni di attività teatrale, fa un programma in radio e poi arriva alla televisione partecipando in alcuni programmi su vari canali. Il primo vero successo mediatico arriva con la Jalappas Band, un programma comico di enorme successo in cui la Cortellesi ha modo di sperimentare le sue grandissime doti di comica e parodista. Imita cantanti famose e crea personaggi iconici che rimangono nel cuore degli italiani. Nel 2000 si dedica anche al teatro e debutta al cinema in alcuni film di Aldo Giovanni e Giacomo, altro trio comico molto popolare in Italia. Sempre in questi anni, con le sue partecipazioni in teatro, ottiene molti riconoscimenti. Nel 2004 non solo presenta il Festival di Sanremo con Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza, ma per la prima volta presenta un programma tutto suo, Nessun Dorma, in cui spiccano le sue doti di intrattenitrice e di cantante. Incide infatti la sigla finale del programma e la sua voce viene lodata persino da Mina. Nel 2007 interpreta il suo primo ruolo drammatico nella serie TV Maria Montessori, Una vita per i bambini, e continua a ricevere premi per il suo incredibile talento. Si moltiplicano le sue partecipazioni a programmi televisivi e i suoi successi, e non si fa mancare niente. Recita in TV, al cinema, partecipa a videoclip musicali e a spot pubblicitari. Presenta programmi TV di grande successo come Zelig nel 2011 e fa la doppiatrice, per esempio nel film Pixar Cars, ottenendo successi in ogni campo. Il cinema è sicuramente il mondo che più la rappresenta, vista la sua enorme capacità di adattamento, che la porta ad eccellere sia in ruoli comici e grotteschi, sia in ruoli più drammatici e profondi. Nel 2014 il film Scusate se esisto segna il suo debutto come sceneggiatrice, ma per il momento il pubblico la continua a vedere nei panni di attrice, soprattutto di commedia, grazie alla sua verve comica. Sono di questi anni i suoi ruoli più famosi in Mamma o Papà, La Befana vien di notte, Come un gatto in tangenziale, tutti enormi successi di botteghino e di critica, visto che Paola attualmente detiene il record di vittorie del Nastro d'Argento alla migliore attrice in un film commedia. Nel 2023 passa dietro alla macchina da presa con la sua prima opera di regia. C'è ancora domani il film di apertura della 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che vince subito 3 premi. Premio del pubblico, menzione speciale alla migliore opera prima e premio speciale della giuria. Nel 2023 è stato il film più visto in assoluto e ha letteralmente sbancato il botteghino in un periodo di grande crisi per il cinema, superando film come Oppenheimer e Barbie.
Roma, maggio 1946. L'Italia è appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e la città è occupata dagli alleati americani. Seguiamo la vita di Delia, una donna di umili origini, e della sua famiglia. Due bambini discoli e sboccati, una bellissima ragazza in età da marito, Ivano, il marito disilluso e violento, e il suocero, maschilista e truffaldino. La storia e la telecamera si focalizzano quasi per tutto il film su di lei. La vediamo svolgere le sue pratiche quotidiane di donna umile, preparare la colazione, svegliare il marito e i figli, sbrigare le faccende quotidiane e fare mille lavoretti in giro per il quartiere per guadagnare i soldi necessari alla sopravvivenza. Il film non vuole parlare di un personaggio realmente esistito, ma vuole parlare di una qualsiasi donna vissuta nel dopoguerra italiano in cui lo spettatore può riconoscere sua madre o sua nonna. Insomma, Delia rappresenta tutte le donne dell'epoca. Un'intera generazione di madri e mogli che lottano per la sopravvivenza quotidiana in un mondo crudo e disilluso. La violenza coniugale, il ricordo di un amore di gioventù, il ruolo di inferiorità della donna da sopportare, le male lingue, le preoccupazioni per l'imminente matrimonio della figlia che deve rinunciare a studiare in favore dei fratelli, sono tutte problematiche che le donne dell'epoca hanno affrontato. Per questo il film è convincente, per questo piace. Ma chiaramente a far funzionare la pellicola sono anche i personaggi che vivono intorno a Delia. Primo fra tutti il marito Ivano, interpretato dal bravissimo Valerio Mastrandrea. Ivano è l'archetipo del marito stanco, disilluso dalla vita, problematico, che sfoga tutte le sue frustrazioni sulla moglie. Un marito violento, insomma, che la picchia per ogni errore, la umilia di fronte ai figli e la tradisce senza ritegno con prostitute del quartiere, usando anche i soldi guadagnati da lei, da Delia. Poi c'è Marisa, l'amica e confidente. Secondo noi il personaggio più riuscito all'interno del film, interpretata da Francesca Fanelli. Marisa è una donna brillante e realista che gestisce un banco di frutta e verdura al mercato insieme al marito. Ha una situazione decisamente più felice di Delia. Suo marito le vuole bene e la tratta con rispetto. Ma lei non prova pena per Delia. Semplicemente critica aspramente Ivano ad ogni conversazione, dimostrando vero affetto per l'amica. Rappresenta quindi la solidarietà femminile, la vera amicizia che non giudica ma accetta e cerca di spronare a cambiare. Il suocero, Sorottorino, vecchio e ormai allettato, che Delia è costretta ad accudire e che rappresenta il pieno scollamento con la realtà di certe persone dell'epoca che criticano gli altri, Delia in questo caso, ma dipendono da loro e che ci regala delle scene molto belle e comiche. Sora Franca, la proprietaria del negozio di sartoria per cui Delia lavora, una donna severa, rigida, che vive e lavora da sola senza uomini, l'unica in quel mondo maschilista e violento. Giulio, bello, giovane e ricco, molto ambito fra le ragazze, che però si innamora proprio di lei, Marcella, la figlia di Delia, e che incanta la famiglia e il pubblico con i suoi modi da gentiluomo, fino a quasi ad ingannarci, per poi però rivelare una vena violenta molto spiccata, una volta ufficializzato il matrimonio, e che rappresenta le nuove generazioni, che non cambiano nonostante lo status sociale, che perpetuano questi comportamenti ignobili e irrispettosi. E infine abbiamo appunto Marcella, il personaggio forse più moderno, la figlia che si rende conto delle ingiustizie della società dell'epoca e che coraggiosamente sprona la madre a reagire ai soprusi, ma che finché Delia non si ribella non riesce veramente a capire il potere del cambiamento. Rappresenta tutte le figlie che senza una guida, un segno, una presa di posizione della madre non riescono a cambiare le cose.
Insomma, il film potrebbe sembrare totalmente concentrato su Delia, ma ogni personaggio aiuta lo spettatore a comprendere cosa vuol comunicare il film, far riflettere sulla condizione di tutte le donne e su quella di una società sbagliata sotto molti punti di vista. L'unico personaggio che a nostro avviso non è sviluppato bene, ma esiste solo per far avanzare la storia, è William, il soldato statunitense che conosce Delia per caso. Lui non parla la lingua e nonostante questo si rende conto che la donna ha un problema e addirittura cerca di aiutarla. Decisamente inverosimile, ma è un personaggio decisivo per la trama e quindi deve esistere proprio per far portare la storia al colpo di scena finale, alla comprensione del titolo e della morale della storia. Il film comunque scorre bene ed è sapientemente studiato in ogni suo aspetto, come per esempio la fotografia vintage in bianco e nero, che traccia un legame con i tempi del neorealismo, proprio quello degli anni in cui è ambientata la vicenda. Le grandi citazioni ai film del passato, come Roma città aperta o Ladri di biciclette, e la musica che alterna pezzi pop a rock contemporanei, proprio per ribadire il fatto che sia una storia senza tempo, antica e contemporanea, una storia di tutte le donne in qualche modo. Le scene di violenza, poi, non esistono, non vengono fatte vedere, ma si trasformano in un ballo delicato fra Delia e Ivano sulle note di canzoni anni 50. Ma non si tratta di semplice delicatezza o, peggio ancora, di censura. Con questo espediente la Cortellesi ci vuole far capire come la violenza in quella casa sia diventata naturale, all'ordine del giorno, come un ballo. Scelta ovviamente criticata da molti spettatori che avrebbero preferito scene di violenza più crude, proprio per la carica del messaggio del film. A nostro avviso però funziona, perché il film intero si regge su un delicato oscillamento fra dramma e commedia e quindi all'interno di quest'ottica delle scene molto violente avrebbero tolto l'allure fiabesco che rende la storia senza tempo. Delia piano piano acquisisce sempre più consapevolezza della sua condizione e piano piano maturano dentro di lei sentimenti come la voglia di riscatto, la volontà di far studiare la figlia, l'amor proprio e la consapevolezza di poter cambiare qualcosa. Per questo alla fine decide di reagire, ma non come il film ci porta a pensare con un espediente abbastanza banale, l'arrivo di una lettera indirizzata a lei di cui non sappiamo nulla fino alla fine.
Ma comunque la reazione di Delia non è quella che il pubblico si aspetta. Lei sceglie di non fare qualcosa per se stessa, non si salva da sola come ci aspetteremmo, ma fa un gesto per lei e per sua figlia e per tutte le donne del futuro, perché nessuno debba più sottostare alle violenze senza poter dire nulla. Sceglie di parlare, anche se non direttamente. Poi lo capirete guardando il film, noi odiamo gli spoiler, ve l'abbiamo già detto, affinché le donne del futuro possano vivere una realtà diversa. Sceglie di lottare per tutte e solo così riesce a sconfiggere Ivano e tutto quello che lui rappresenta, mentre la canzone finale recita queste parole: «E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi». Con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo. Scusa, canto pure a bocca chiusa. Per sottolineare la forza di Delia e delle donne dell'epoca che parlano, nonostante siano senza mezzi, senza soldi, credibilità, parlano e fanno qualcosa per loro e per tutte. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio e vi invitiamo a guardare questo splendido film, veramente uno dei film italiani più belli usciti nell'ultimo periodo, e lo potete trovare al momento sulla piattaforma Netflix o in qualche modo cercate veramente di recuperarlo. Purtroppo la lingua è romana praticamente, ci sono molte parole regionali e perciò vi consigliamo di mettere i sottotitoli, soprattutto se avete un livello intermedio. Prima di lasciarvi, un ringraziamento a tutti quanti, il nostro podcast sta crescendo e per aiutarci a farlo crescere ancora di più vi chiediamo semplicemente di mettere un segui su Spotify, attivare la campanellina e se vi piace mettete 5 stelline, questo ci aiuta tantissimo veramente a diffondere ancora di più il nostro progetto, il nostro messaggio di, appunto, esplorazione della lingua italiana. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. A presto!
Ciao ciao, al prossimo episodio!